Benvenuti a una nuova puntata di Com'è quel gioco.
Benvenuti.
Com'è quel gioco è il podcast di giochi da tavolo di QWERTY.it e FumbleGDR.it, e ci trovate su questi due siti, ma ci trovate anche su YouTube, dove ci sono i video completi delle partite a cui giochiamo, e su Spreaker, dove c'è solo la parte di intro e di outro, dove spieghiamo com'è il gioco e vi diciamo se ci è piaciuto o meno.
Oh yes.
Se vi piace oggi il podcast, andate a lasciare delle recensioni su iTunes e a condividere tutti i video possibili su tutti i social che conoscete.
Esatto, a 5 stelline naturalmente, con un occhio in mezzo in questo caso.
O a 5 punti sanità se siete più proni alla follia. Perché oggi giochiamo ad Arkham Ritual, l'ennesimo gioco da tavolo ispirato ai racconti di Lovecraft, ma stranamente non è della Fantasy Flight Games.
No, per una volta non è vero, secondo me da qualche parte il logo no.
E infatti ha dei disegni diversi.
Esatto.
Verrà comprato dalla Fantasy Flight.
Esatto, e sostituiranno tutte le illustrazioni
con le illustrazioni vecchie.
Esatto.
Allora, Arkham Ritual è un gioco che è uscito su Kickstarter quasi un anno fa,
sì,
più
sì,
o meno.
Sì, sì, sì.
E che aveva dalla sua il bassissimo prezzo a cui si poteva partecipare al pledge, che erano $9 comprese le spese di spedizione. Non è una scatola gigantesca, dentro una trentina di carte,
sì,
circa.
Una trentina di carte, un tabellone
che hanno messo dentro perché dovevano giustificare il fatto di mettere qualche cosa in più per il Kickstarter. Abbiamo anche l'espansione, perché il pledge era uno solo, era $9, non c'era prendi di più se vuoi l'espansione, no, esatto. C'era tutto o niente.
L'espansione era uno stretch goal al raggiungimento di una determinata quota,
che cambia alcune regole di come si vince e si perde il gioco, e tre fogli di manuale. Questo è il contenuto della scatola. Arkham Ritual è di un giapponese.
Esatto, sì, è di Hiroki Kazawa, che forse qualcuno conosce già per Rola in the Magic Forest, che è l'altro gioco che lui ha costruito e disegnato. Poi dopodiché ha cominciato la partnership con Ninja Star Game, che sostanzialmente fa sospettare che sia esattamente la sua casa editrice.
Ma Ninja Star Game sembra più americano come nome,
Perché è nippo-americana, nel senso che loro sono, lui è giapponese, il collega editore si chiama Dan Kobayashi, quindi è un nippo-americano, okay. E Ninja Star Game dovrebbe essere, se non mi ricordo male, un franchise giapponese-americano.
Cioè, mi sembra proprio il nome che darebbe un americano a un gioco giapponese. Ninja Star, Ultimate Ninja, Ninja Attack,
Ninja Raiden, roba di questo tipo, giusto?
Ma infatti, Super Shinobi.
Sì,
infatti, game designer è Kazawa, però gli sviluppatori poi sono due aziende, di cui una sembra giapponese, l'altra è la
John Smith's Coffee.
John Smith's Coffee,
esatto.
Che è molto poco giapponese.
Esattamente.
Non fa molto texana quasi.
Esatto.
Sono due. Per cui sì, Kickstarter, cos'è? 10 o più l'età, perché ovviamente la tematica non è esattamente leggera.
Sì, esatto.
3-7 giocatori, quindi è un party game a tutti gli effetti. Perché
consigliato da 5.
Consigliato da 5, con una regola che proveremo nella partita relativamente al gioco in 3. Per
sì,
vedere come scala,
perché c'è proprio la regola, dice, si gioca tranquillamente anche in 3.
Sì,
con,
sì, sulla scatola è specificato da 3 a 7 giocatori.
Da 3 a 7 giocatori, ma sul regolamento è scritto espressamente: meglio, questo gioco è meglio in 5. 20 minuti totali per la durata della partita.
Beh, io non ho la minima idea di come si giochi, quindi me lo spiegherete
la
voi
cosa,
in partita.
La cosa è molto semplice, anche per chi non guarderà la partita. Lo scopo del gioco è sopravvivere al rituale di Arkham e essere quello con più punti sanità alla fine del rituale. Si perde, okay, quando almeno un giocatore arriva a zero sanità e lì finisce il gioco.
Yes.
Ma siamo cultisti amici all'inizio, prima di tutto il casino?
Gente, ci sono cultisti, ci sono professori pazzi, c'è l'investigatore, c'è lo studente, quindi un po' di tutto.
E perché stiamo facendo questo rituale?
Non tutti stanno facendo il rituale, alcuni devono sopravvivere al rituale malgrado.
Alcuni, come al solito, passavano di lì, sai?
Ah,
ti
okay,
si spegne la macchina. E
ti fermi nel motel.
Esatto.
Momento sbagliato nel posto sbagliato.
Motel Miskatonic.
In realtà loro hanno scritto: attenzione, c'è l'ambientazione inizio,
ah,
inizio okay,
regolamento, vai,
che è scritta qui, che è: sei un giornalista che lavora nella città di Arkham, un giorno ti capita di sentire qualcosa a proposito di una misteriosa cerimonia che si dovrebbe svolgere nel locale sotterraneo della prestigiosa università cittadina, la Miskatonic.
Ecco, vedi che non ho detto il nome a caso.
Insieme col tuo team decidete di infiltrarvi per investigare anonimamente sul rituale, nella speranza di mettere in cassaforte un'esclusiva coi fiocchi. Senza pensarci due volte vi inoltrate nel sotterraneo, pentendovi ben presto della decisione. La cantina è stata infatti trasformata in un santuario di un'antica divinità e l'orribile rituale sta stravolgendo le menti dei partecipanti, rendendoli folli. Nell'oscuro e ammuffito locale i cultisti vanno passandosi artefatti. La luce è inoltre così fiocca da non riuscire nemmeno a distinguere quali oggetti state cedendo o ricevendo dagli altri. Tuttavia, da una certa distanza, sprazzi di luce consentono di capire che cosa tengono in mano gli altri. Si riescono persino a intuire quali effetti tali artefatti producono sui loro portatori. La tua salvezza dipenderà dal dedurre che cosa possiedi studiando gli altri cultisti. Preserva la tua sanità mentale e cerca di sopravvivere al rituale.
Ah, bello. Cosa importante sul gioco, infatti, che non abbiamo ancora detto, è che ognuno ha una carta in mano che non sa che carta è, perché la tiene nella miglior tradizione davanti alla propria fronte, in modo che tutti gli altri possano vederlo, ma
tranne lui.
Ma tu no, e quindi devi scoprire in base a quali carte vengono passate, quali sono già state scartate.
Un po' infame questo background, perché questo vuol dire che magari io sono il giornalista, ho riunito la mia troupe, ci siamo ritrovati in questo casino, io devo sperare che io mi salvi e voi moriate.
Esatto,
totalmente.
È esattamente sì, quello che succede nei racconti di Lovecraft. Quindi
esattamente, a un certo punto, mors tua vita mea, te saluto.
Hai appena attivato Nirlatotep che distrugge.
Esatto.
Quindi
andiamo a provare il gioco e poi vediamo com'è questo
gioco. Oh yeah. A dopo.
Non sono sopravvissuto, quindi neanch'io. Non parlerò io e parlerà Roberto, che è sopravvissuto.
Roberto, la grande domanda per tutti i nostri telespettatori in linea: com'è quel gioco?
Dato che sei un cronista, sì, giornalista, esatto, di Arkham.
Beh, per prima cosa devo ringraziare la mia troupe, che senza di loro non sarei mai riuscito a scampare, soprattutto Claudio. Esatto. Senza di Claudio, esatto, che si è sacrificato per permettermi di uscire da quel luogo,
prego,
buio.
L'ho fatto solo
se
per
sacrificato
voi.
Le sue ultime parole di fatti sono state non come si dice esatto, chi passava lì di fianco, ma porca puttana, salvati almeno tu, sei il miglior giornalista che esiste in questo mondo di fake news.
Esatto, meriti il Pulitzer. Ciao,
meriti
Roberto
il Pulitzer, se vuoi anche mia moglie.
Questa è prova che hai perso completamente la sanità, anche
esatto,
tu.
No, io ero rimasto con 5. Quindi poco meno in realtà di no, 4. Bene, e da sopravvissuto vorrei dire a tutti quanti che questo gioco è abbastanza carino. Il mio voto è un 7. Diciamo un 7 bello, così basso. Perché? Elenco già i punti negativi. Perché allora, il 7 perché avete visto, chi ha visto la partita, chi non ha visto la partita è perché o ci ha già giocato o comunque è intenzionato magari a giocarci o a provarlo, non gli interessa proprio il tipo di gioco, quindi vi dirò completamente quello che funziona, e quello che funziona in quasi tutti i party game. C'è interazione, c'è il bluff, c'è il devo fare la poker face per non fargli capire che in realtà gli sto dando una cosa a suo favore sperando che la rifiuti. C'è tutto quel mind trick, e in questo gioco mi sembra anche positivo che non ci sia tutta quella paralisi da ci puoi mettere troppo tempo, perché comunque fino a che non hai le carte sul tavolo quando puoi iniziare a contarle è a culo, come sì, abbiamo visto i primi due round. Poi diventa già un po' più strategico, chiaramente se più ci giochi più diventa strategico, quindi per quello c'ha tutto quello che puoi desiderare in un party game normale, quindi per quello il 7 sarebbe anche più alto se non ci fosse che è intollerabile secondo me che 4 pagine di manuale siano separate in qua
in 3 fogli diversi,
in 3 fogli. Cioè, il gioco costa pochissimo, quanto costa?
$9 compresa la spedizione.
Il gioco costa molto poco, costava, quindi costava, quindi
$9 compresa la spedizione,
puoi, Kickstarter,
puoi dire non ti puoi aspettare le miniature di Massive Darkness, ok? Chiaro. Però ci sono quei segni di pigrizia di design che secondo me potevano essere migliorati, tipo abbiamo visto, non l'abbiamo usata, ma l'espansione abbiamo visto dopo, ci ha fatto vedere Claudio, che ci sono due lati dove c'è un tracker che va avanti, che sono uguali da entrambi i lati, che è totalmente inutile. O fai 6, 7, 8, 9, 10, oppure lo fai per differenziare, appunto, come dice Gianni, il numero dei giocatori, ma questa qua è pigrizia, le carte del tabellone, che anche queste completamente pigre, manca anche
io
un pezzo.
Io il tabellone, quando l'ho aperto la prima volta la scatola, pensavo che mi fosse arrivato sbagliato, perché sembra tagliato male, dato che le carte sono
in realtà
tagliate.
Il senso ce l'ha, perché è quello che quando appoggi la carta potrebbe essere ti è più facile prenderla,
ma non le puoi riprendere in mano, quindi
quando le rimischi.
Adesso costa, scusa Roberto, giusto per aggiornare, adesso costa $15, $14.99 più $4.84 le spese di spedizione, ma Amazon questo articolo non lo consegna sull'Italia.
Ottimo.
Quindi, beh, però lo potete comprare in non su Amazon.
Sì, sì, certo.
Non su Amazon, tra in giro. Questa qui un po' di pregrizia nel design, dicevo, più il fatto che a me ha dato molto fastidio il dover scegliere le carte all'inizio. Perché devi farti tipo 5 mazzetti, di cui di una devi sceglierne due. Questo mi ha fatto abbassare tutto questo insieme di un punticino. E poi, diciamolo, in tutta onestà, come so che a voi piace sentire da noi, ci sono party game migliori. Quindi secondo me già quello, cioè c'è una concorrenza molto molto
spietata
e alcuni giochi lo fanno meglio. Piuttosto adesso mi verrebbe, se dovessimo giocare subito adesso, piuttosto mi rifarei una partita Spirit of the Forest, che mi aveva intrigato di più. Tanto la durata è la stessa, setup è uguale, questo è carino se è gente che ha la passione per l'ambientazione, perché noi ci siamo divertiti un sacco, anche per quello che tu lo a leggerci poi in irlato tutti gli effetti, Yogg-Sothoth super potentissimo eccetera, e le combo, la portale è un po' carino, però poteva, cioè c'è di meglio, però comunque il suo set se lo merita. Se fate collezioni di party game o ve lo volete tenere lì perché prima o poi tanto ci giocate, vi siete stufati di giocare a Spirit of the Forest, andate a vedervi la puntata, vi siete stufati di giocare a 8 minuti per un impero, andate a vedere la puntata. E potrei fare una marchetta su tutte le puntate.
La puntata,
se vi siete stufati di quei giochi, questo qua è un gioco facilmente portatile e non ha grossi difetti, quindi è un bel party game. 7. Poi per imparare a giocarci anche lì sarebbe un po' più di 7, perché è facile, leggi le regole che purtroppo hanno quel difetto che non aiuta, quindi non gli do un 9, però sono semplici, facendo un giro di prova capisci immediatamente dove ci possono essere le regole fallate, perché ti fa capire che è disegnato in un certo modo. Quindi secondo me voto totale 7, con un 7 più solo sulla usabilità, diciamo, e giocabilità veloce del gioco. E poi ho vinto, quindi il più se lo merito.
Ecco, sarebbe stato 6.5, ma è 7 perché hai vinto, lo sappiamo. Io pure sto su un 7.5 pieno, perché è veloce, è un po' confusionario il manuale, perché le regole sono in teoria scritte in ordine, però non sono spiegate così bene, nonostante ci siano gli esempi,
ecco,
che non rendono immediato, finché non hai fatto almeno un giro di prova, capire come funziona il turno, il giro esattamente, e la confusione tra turno e round che vengono usati.
Tu come la vedi questa cosa? Tu, secondo te, è un gioco che ha degli esempi che ti fanno capire benissimo come funziona il gioco, ma dalle regole non saresti mai riuscito ad arrivare a quell'esempio? È negativo, medio, normale, positivo?
Devi per forza guardare gli esempi, che per fortuna hanno anche i disegnini, quindi rendono un po' più chiaro chi ha la mano sul tavolo, quando togli la mano dal tavolo, la faccina triste del tizio che ha guardato la carta, voleva tenerla e non la può tenere.
Che è successo ben due. Io non avrei vinto se non avessi visto la carta tutti e due.
E perciò gli esempi, bene che ci sono, però potevano essere spiegate meglio le regole. In più, appunto, sta cosa che sono tre fogli sparsi.
Beh, ma tu hai preso
potevi almeno pinzarli insieme e fare un libretto così. Erano gli stessi fogli, però erano quattro fogli piegati insieme.
Io non capisco perché non farlo proprio quello alla Lego, ed era delle stesse dimensioni. Cambiava solo che erano attaccati da un lato.
Sì.
Guardate qua. Allora, lascio finire Claudio, poi dico la mia su questa cosa.
È anche vero che mi è costato $9, quindi per la cifra che è costata è anche più di quanto mi aspettassi.
Ma tu hai fatto il Kickstarter?
Sì.
Però quindi chi non fa il Kickstarter lo paga $20.
$20.
compresa la spedizione, sì, magari lo trovate in fiera 15 da qualche parte, perché sì, qualche negozio se lo compra e se lo vende. E...
come è andato il Kickstarter?
Fino a... bene, anche perché appunto
costando... dopo, non mi ricordo se 2 o 3 giorni.
Costando così poco, costando così poco, anche una persona che non era sicurissima se fare o meno...
Dice 10 euro con spese di spedizione incluse, che me frega.
No, euro ancora di meno, erano 9 dollari, venivano 7 euro e mezzo.
Con spese di spedizione incluse? Sì. Perché, perché non me l'hai detto?
Perché lo compravo pure io. Ce l'abbiamo in due.
Ah, grazie. Ce l'avete in due.
Sì, ma tra l'altro senza sapere, cioè sì, nel senso che abbiamo scoperto dopo che l'avevamo pleggiato tutti
mi
due.
Sarei offeso.
Per quanto riguarda i manuali che usi effettivamente durante il gioco, non ho nulla da dire, perché le carte sono anche abbastanza carine da vedere, sono un po' diverse, non sono il solito disegno di Cthulhu della Fantasy Flight e non sono nemmeno delle cose inguardabili tamarre che sembrano uscite da DeviantArt, sono fatte con cura e criterio. A parte il tabellone, che ripeto, mi sembrava tagliato, e volevo scrivere scusate, ma perché il tabellone mi è arrivato tagliato? Poi ho visto che era fatto apposta così, perché tutti ce l'avevano fatto così. Quindi
secondo me magari hanno sbagliato quando hanno fatto stampare il caso del Kickstarter, hanno stampato tipo 100.000 copie, sono venute tutte così, allora hanno detto no no ma è così il tabellone, e visto che tutti lo avevano così hanno creato la nuova verità.
Può anche essere. E quindi sì, è un 7.5 perché di materiali non mi posso lamentare, il gioco è veloce da fare e poi come tutti i party game divertenti ha un suo perché
e
una sua fine rapida e anche un momento ben preciso in cui giocarci, non sai come riempire 20 minuti in vacanza, ti sei portato Arcane Ritual, siete in 5 o 6, si va tranquillamente. Sui dummy player ho qualche riserva perché
poteva essere un po' elaborato,
poteva essere fatto un po' più di lavoro su quel fronte.
In realtà costava pochissimo fare il dummy player, darti tipo la mystery card o qualcosa che è una carta o due carte e tu sceglievi se lui l'accettava o la rifiutava, potevi dargli un minimo di intelligenza artificiale, no? Come ad esempio tipo secondo me uno dei dummy player meglio fatti è quello di Mage Knight.
Sì, vero.
Quello di Mage Knight diventa quasi è anche complicato perché devi praticamente imparare un'altra versione del gioco, però c'ha una sua intelligenza che ha senso.
Certo, ma è il motivo per cui la versione solo di Mage Knight attualmente credo che sia la versione solo migliore in assoluto, cioè quella che soddisfa la maggior parte dei giocatori.
E credo che sia anche una delle versioni più giocate di Mage Knight stesso,
sì, verissimo.
Quella da solo rispetto che come gioco da tavolo tipico.
Te lo intavoli da solo a casa e sfidi l'intelligenza artificiale. Per l'intelligenza, cioè per la profondità che ha l'intelligenza artificiale di Mage Knight, diciamo che siamo quasi a livello del videogame. Mm. Nel senso, è come fare un videogame ma giocato sul tavolo.
Ci vuole anche 5 ore per giocare.
Una partitona.
Però con certi esempi si nota di più la pigrizia, un pelino nel fare.
Certo, se avete voglia di crepare, ho ordinato in anteprima la nuova edizione in italiano che uscirà.
Ma io ho guardato a casa, io ho un'edizione in italiano di Mage Knight.
Sì, possibile, però adesso esce la nuova edizione in italiano.
Perché cambia? Perché avevamo finito di farla?
Sì, non era più in produzione.
Quindi vale qualcosa quello qua a casa?
Sì.
Sì, il prezzo che c'è scritto sulla confezione.
Ah, perché adesso esce la nuova, esatto, che è uguale, identica.
Esatto.
Però cos'hai, collezionisti malati? Magari.
Sì, no, beh, potresti trovare chi vuole quell'edizione lì. Comunque, giusto per arricchire le informazioni relative al Kickstarter, è stato funded in 1.5 giorni circa. Ci ha messo.
E chiedevano?
Aveva dato. Era pledge unico 9 dollari con spedizione gratuita 1 dollaro o 2 a seconda della lontananza, okay, diciamo. Avevano messo come soglia 4.000 dollari, quindi molto bassa. E ne hanno fatti 32.365, quindi hanno guadagnato 8 volte la soglia che si erano dati più o meno per...
Beh, guadagnato che però hanno dovuto reinvestire.
Sì, sì, quindi. Certo,
sì,
2.000...
Sono arrivati all'800%.
Chiaro. Esatto, 2.400 backer in tutto. Circa.
No, perché poi ci sono persone che magari fanno domande dicendo tu che ci capisci un po' di più di me giochi da tavolo, cioè poco più di zero. Mi dice... ma quello lì ha fatto Oatmeal, ha fatto 8 miliardi di paper dollari di gioco, è diventato straricchissimo. Lui ci ha fatto dei bei soldi, ma quella gente che gli ha dato quei soldi è perché vuole il coso in cambio.
Esatto,
più di stretch goal.
Esatto, quindi il costo fisso. Cioè,
di tutti quei soldi loro chiedono 20.000 per un tot di numeri, se poi arrivi a 5 milioni comunque devono stampare 3 milioni di copie.
È chiaro.
Quindi ci guadagnano, eh. Cioè, sì, sì. Non penso che stia facendo la fame, ma non penso che neanche si possa comprare una Tesla al giorno,
no,
per una settimana.
No, diciamo che anche i grandi del settore, tipo Culmini or Not, comunque quando fanno uscire un gioco, come può essere Rising Sun, come può essere
Massive Darkness,
Blood Rage, Massive Darkness, non è che hanno un margine del 70% su quello che fanno, perché le miniature costano, il cartone è bello, per
chiaro,
i tabelloni
chiaro cose. Che se poi vai dal tizio e gli dici mi servono 3.000 miniature o me ne servono 300.000, te le fa pagare di meno.
Certo, chiaro.
Però non sono sempre cifre che... perché
chiaramente
devi stamparle.
C'è un preaccordo, devi stamparle, poi molto spesso molti che fanno Kickstarter inscatolano loro per evitare che gli inscatolatori gli pelino la pelle, quindi bisogna stare un po' attenti.
Sì, poi considera che più gente a cui devi farlo, più è facile che ci siano problemi che devi rimediare, che a volte spesso ci paghi un po' più tu per tenere la clientela buona.
Certo che sì.
Loro... se lo fai su 10 persone ci avrai una cosa fallata.
Ricordiamo il mio amato Dark Souls, che ha avuto una quantità di problemi di produzione infinita. Hanno ristampato tutti i manuali e tutte le carte in italiano e spagnolo perché avevano sbagliato tutte le traduzioni.
Esatto. Cioè, se tu devi stampare 10 manuali, ne devi rifare una. Se ne devi stampare 100 milioni, inizia a essere complicato. Tempi, costi, fornitori,
certo, logistica.
Non è che diventi ricco.
No.
Però buon per loro se sono riusciti.
Infatti, l'obiettivo di Kickstarter non è far diventare ricche le persone, è avviare delle attività, che è una cosa diversa.
Esatto, una base, sì.
Certo. Quindi tu con Kickstarter sei finanziato per cominciare a mettere in piedi quella che vorresti fosse la tua attività, non per diventare milionario.
Sì, però non ti basta un gioco. Per poi dire da adesso in poi Caraibi,
esatto,
e Mojito.
No. Non è un blockbuster cinematografico.
No. L'unico modo che hai questa cosa è quando quello del tuo prodotto ha spesa zero.
Ah sì, quello sì, in quel caso sì.
Quindi
ti vendo solo le regole di un gioco con i dadi da 6.
Esatto, va bene.
Oppure se questo gioco avessero fatto solo la versione stampabile,
sì,
e lo vendevano a $5, probabilmente 4,99 erano completamente
fatto
in
il master
tasca,
una volta saremmo andati lisci.
Invece
comunque
però buon per
io, allora io gli do un 6,5. Trovo punti positivi, vabbè, la meccanica è divertente. È una meccanica semplice che va bene per i party game. A un gioco così ci possono giocare tutti, al di là della soglia che loro hanno messo per la tematica, che è secondo me legata al tipo di tematica.
Assolutamente
sì, anche perché io non ho visto tante cose cruente, a parte magari negli
altri.
Secondo me è semplicemente perché lì la società americana che determina le soglie, il parental advisory, gli ha detto: signori, Cthulhu, Lovecraft, rituali, sangue, quelle robe lì, meno di 10 no.
Sì, non c'è sangue in realtà.
Non lo so, capito.
Però rituale pazzia.
C'è un rituale,
però
proprio
c'è
il
rituale,
pazzo.
Il bambino va a vedere chi è Lovecraft, bla bla bla.
Che è quello,
blasfemo, oh mio Dio, moriremo tutti.
Allora, questo è...
chi penserà i bambini?
Beh, ma lì anche se è finito su una pagina di D&D, quindi...
questo è evidentemente... allora, a parte tutto, è evidentemente un gioco astratto. Cioè, nel senso, questo qui lo puoi fare tranquillamente con le carte da gioco francesi, senza problemi. Cioè, nel senso, puoi usare picche, fiori, quadri, distribuirtele come vuoi, fai la stessa distribuzione di carte, tieni le carte qui così, è uguale.
E gli assi, re...
Che è il motivo per cui poi è stato fatto, diciamo, su due livelli. Una meccanica base e poi la meccanica espandibile, che è quella che abbiamo usato noi, infilando nel mazzo delle carte speciali con degli effetti anche belli tosti che ti devi andare a cercare sul manuale.
Ma lì potessi farlo con l'asso e ti... una tabellina,
sì, sì, certo,
rosa e l'asso, anche perché poi sono due per tipo,
sì, sì,
perfetto,
sì.
Proprio i segni rossi di fare.
La cosa naturalmente che mi lascia un po' perplesso ambientalmente parlando, per questo che non sono magari molto alto col mio valore, è che non c'è legame sostanzialmente tra le varie figure delle carte e qualcosa, cioè lo stesso metterle qui per contarle, ma per esempio l'inserimento di questo senza che aver creato la combo in un modo o nell'altro, averle schierate tutte subito, crei qualcosa piuttosto che altra, tipo per esempio se le rosse vanno via tutte subito, il round finisce, stop, e quello che c'hai anche se il mazzo non è finito, per esempio, giusto per spararne una al volo. Mi rende, da un lato, sì, questo qua, oltre al fatto che è tagliato male, come dice Claudio, sì, va bene, mi serve per contare, ma come dicevi tu, questo qua poteva anche non esserci, le schieravi qui, è morta lì, cioè nel senso non c'era aggiunta, sicuramente giustificava il pacchettino nel Kickstarter. Contemporaneamente, dal mio punto di vista, ma è anche qui opinione personale, nel momento preciso in cui inserisci un elemento nel gioco, o lo fai valere o non ce lo metti. cioè nel senso o lo fai pesare in qualche modo,
e considerando sempre la pigrizia alla fine sono solo i colori invertiti.
Sì, esatto, cioè no, nel senso
colori... no, non sono Photoshop solo i colori invertiti, no. Sono anche flippate orizzontalmente con Photoshop, c'è un lavoro in più,
Ma secondo te da questo a questo ci riesci a passare con meno di 20 click di Photoshop?
3.
Ah, ok, okay. Quindi ci siamo perfettamente capiti. L'altra cosa che mi ha deluso un po', non della meccanica, cioè dal punto di vista del gioco, ci rigiocherei, ci farei un'altra partita sicuramente, anche perché adesso che abbiamo capito anche la meccanica del conteggio, secondo me diventeremo tutti molto più agguerriti e molto più feroci nei confronti degli altri. È stata la strutturazione del manuale. Cioè, per un gioco di questo tipo, con questa profondità che è bassa, obiettivamente, un manuale così articolato, in cui addirittura, se voi a casa avrete l'occasione di leggerlo, lo capirete, ci sono: se fai questo vai a 7.1, se fai questo vai a 7.2, se fai questo vai a 7.3, che quindi per riuscire a leggerlo bene ti devi fare il diagramma di flusso. Non lo so, è un po' deludente, oltre che per la struttura. Faccio salva una cosa, cioè se devo fare il tabelloncino per metterci sopra le carte e il manuale fatto così, io da un punto di vista anche qui di design, non del gioco ma del materiale, rileggo il manuale a libretto e il tabelloncino lo butto nel cesso, cioè detta proprio in maniera molto brutale.
Secondo me un'idea geniale di design, quando devi risparmiare sulle cose, è fai il manualetto e sul retro ci fai il tabelloncino.
Perché no?
Però poi no, è un casino, perché quando lo metti ci metti le carte
sopra, certo, cioè devi leggere le regole. Va bene, però dipende, se non ti serve più leggere le regole perché la meccanica è talmente semplice che non ti serve più, puoi anche fare una scelta di questo tipo, nessuno lo...
Sì, anche perché ci sono le carte poi riepilogo per quello,
sì,
che
esatto,
ti serve.
Nessuno lo mette in discussione. Dal punto di vista l'ultima cosa che volevo dire, tempi rispettati, quindi questo sicuramente è un plus assoluto.
Bisognerebbe vedere in 5, secondo me in 5 potrebbe durare, potrebbe sforare un pelino, se soprattutto giocano i turni come abbiamo fatto noi l'ultimo.
L'intelligenza artificiale è assolutamente deludente, cioè è
ma
evidente,
c'è.
No, esatto.
Dai due carte ai tizi, sì. Povero Alvin, povero Melvin, ma...
Che cosa è successo con l'intelligenza artificiale, che è la cosa che mi fa abbassare di più il voto a 6.5, perché secondo me in questo caso c'è stata una sorta di artificio commerciale per
non mettere 5.7.
Esatto. È stato il volere a tutti i costi non mettere 5.7, perché 5.7 non te l'avrebbe pleggiato nessuno, perché io 5 al tavolo quando cacchio li metterò mai? I party game hanno quel problema lì.
No, ma poi sul 5.7, se vai dal 5 in più, vai sui party game che gli spaccano
super
la faccia,
esatto.
Già vai su un Dixit,
sì,
lì,
cioè, ma non solo, quello che
Lupus in Fabula,
siccome i suoi avversari, no, li avete citati prima, io ne aggiungo un altro per la meccanica deduttiva, che è The Resistance o Avalon nella versione Rare 2. Lui non è competitivo con un avversario di questo tipo,
no,
quindi,
sono troppo grossi,
esatto. E allora il problema è, se bisogna farlo scalare verso il basso, bisogna farlo scalare verso il basso con qualcosa che gli dia sostanza, dal mio punto di vista. Per cui su questa cosa devo dire la verità, mi tengo giù. Io sono convinto, anche nella lettura del manuale, però questo qui naturalmente è un'opinione mia e soprattutto è un sottotraccia che andrebbe indagato, che i giapponesi e gli americani nella fase di sviluppo si sono trovati in conflitto. Perché gli esempi visivamente chiari sono tipici, cioè
giapponesi,
proprio dal punto di vista del disegno, sono tipici dei giochi giapponesi.
Guarda, ho visto proprio ieri il Monster Hunter, c'erano proprio gli omini che fatti vedere il tutorial, facevano vedere,
esatto,
l'effetto.
Ecco. Loro fisicizzano tutto, no? Ti fanno vedere, semplicemente se tu guardi il disegno capisci quello che devi fare fisicamente e capisci. La scrittura è evidentemente americana, cioè il diagramma di flusso, no? Ecco, per esempio, cioè, chiarissimo, se uno guarda solo il disegno, gli viene in mente, no? Due indicazioni in più sul disegno e capisci immediatamente. La spiegazione, la spiega, e la strutturazione del manuale, secondo me, è americanissima. Problema, le due cose insieme...
Cozzano
perché rappresentano due filosofie completamente diverse del come spiegare.
Sì.
E lì avrebbero dovuto, secondo me, scegliere o una strada o l'altra.
Io non ho capito l'illustrazione della copertina.
È una statua con il segno degli antichi sopra.
Dovrebbe essere in teoria un santuario, qualcosa di sacro, la statua sacra che si corrompe col segno degli antichi.
È qualcosa nella miscatonica,
nell'underground.
Esatto, molto molto tranquillo, ma anche
vabbè,
negli Stati Uniti.
Quindi, questo comunque era Arkham Ritual
7, esatto, 7
sì.
Di media.
Sì.
per giocarci, ovviamente alto perché è facile.
Sì, sì, sì. Cioè, come entry level per la serata inizio, sicuramente alto. Perché
puoi fare pure un paio di partite, tanto in 20 minuti.
Sì, l'hai esaurito. Tranquillo.
Beh, quindi 7, dai. Com'era quel gioco? Un gioco decente.
Esatto.
Chiaro,
vale i soldi che ho speso.
Esatto,
sì,
sono d'accordo.
Vale i soldi che dovete spendere voi d'ora in poi se non lo trovate. Una cosa.
Se lo trovate senza dover pagare anche le spese di spedizione,
magari ci anche un $15
esatto,
ce lo puoi fare.
Ci
sì.
Può ancora stare.
E niente, questa era la puntata. Se andate a lasciarci esatto. Comunque come al solito le recensioni,
lasciate 5 punti sanità di voto su iTunes, condivideteci su tutti i social dei vostri amici finché non perdono punti sanità.
Ah, cioè, rispondiamo giusto una cosa, non siamo a round up perché ci mancherà tantissimo, ma hanno chiesto e io chiedo a voi due.
Vai.
Perché prima vi voglio mettere nella condizione di rispondere davanti a tutti e non sì. In privato, ma chiedono se durante la puntata che avete messo di Ivano hanno chiesto se dove lo trovano, perché non riescono a trovarlo.
Non è così facile trovarlo in giro, almeno però, su siti tipo Amazon, Egypt, cose di
tipo. Peccato, eppure è un così bel gioco.
Ma si trova.
Peccato.
Mi spiace per te Roberto, ma prima o poi lo troveremo da regalarti.
È un gran bel gioco, comunque vi risponderemo se ci scrivete su YouTube, noi vi rispondiamo.
Assolutamente sì.
E quindi fatelo e magari parlate anche
tra
voi,
perché Uplay lo trovate subito.
No, non ce ne sono più.
Sì, no,
esiste. Non, stasera non ce ne saranno più.
C'è scritto.
Ma stasera non ce ne saranno più, ne compro 100 copie e le faccio bruciare.
Su Uplay, signori, lo trovate 20,15€.
20 euro per un giocone.
Da non perdere, rimane aperto Roberto Ton se ci volete offrire scrivendo.
Vorrei ricordarvi che con 20 euro per comprare Aveno vi potete comprare due di Arkham Ritual che abbiamo giocato oggi, che è sicuramente
vedi,
un gioco migliore.
Vedi Roberto, se tu non scatenavi la bestia, tu a quest'ora stavi tranquillo.
In realtà invece l'hai fatto tu, ma nessuno te l'ha comprato perché anche gli spettatori si rifiutano di comprare un gioco di merda.
Oggi lo compro io per
ma
te.
Non vale.
Attenzione.
Vale.
Tu hai lanciato un annuncio agli spettatori di comprare quel gioco. Nessuno ha risposto, mentre hanno risposto per tante altre cose. Perché? Perché a tutti quel gioco fa schifo.
Attenzione.
Buonanotte.
Ti ricordo che l'ho lanciato l'annuncio prima che sentissero la puntata.
Comprate
Arkham Ritual, è un gran bel gioco. Mandate Arkham Ritual.
Ciao.